Radio Città Aperta presenta speciale Global Sumud Flottiglia.
Bene, come annunciato dalle nostre piattaforme social e dal sito, inizia oggi il racconto di Radio Città Aperta, il contributo al racconto da parte di Radio Città Aperta del viaggio della Global del Sumud Flottiglia che vuole rompere il blocco israeliano a Gaza, vuole aprire un corridoio umanitario verso Gaza. È un viaggio che ha delle caratteristiche veramente incredibili quasi, ma poi capirete il perché. Questa prima puntata, questa prima intervista avrà come protagonista Maria Elena Delia, che è la portavoce italiana di Global Sumud Flottiglia e del Free Gaza Movement, Global Movement to Gaza. Diciamo che noi alterneremo interviste, approfondimenti e poi cercheremo, ma pare che sia possibile, anche di proporre dei collegamenti proprio dalle barche, dalle navi nel corso della traversata. Entriamo subito nel merito con Maria Elena. Ciao Maria Elena, grazie innanzitutto della tua disponibilità.
Ciao a tutti e grazie a voi per questo spazio, grazie davvero.
È uno spazio, sì, diciamo doveroso e spero, mi auguro, ma immagino di sì, ecco, diciamo, partiamo un po' da questa, che spazi di visibilità ne stia avendo tanti questo viaggio della Global Sumud Flottiglia, perché ne stiamo sentendo parlare veramente tanto. Questo, partiamo un po' da questo, è un buon segno? Vi aspettavate questa ampiezza di consensi, di spazio di visibilità?
Lo speravamo, ma devo dire che non ci aspettavamo una risposta così importante come quella che abbiamo avuto. Si è proprio creato un volano che insomma sta portando sempre più sostegno da parte, devo dire, della società civile in generale, da parte del mondo della cultura, della musica, insomma del cinema. Abbiamo visto proprio recentemente quello che è successo al Festival di Venezia, che davvero è stato straordinario, no? Quindi lo speravamo, ma di sicuro non ce lo aspettavamo, e questo non solo ci fa un grande piacere, perché non tanto per la nostra iniziativa, ma perché se c'è una cosa che può dare forza ai palestinesi, che già di forza ne hanno tantissima, ma che capiamo, dopo quasi 2 anni di quello che stanno vivendo, sarebbe anche, come dire, umano se cominciasse a ogni tanto vacillare. Una delle tante cose che spesso ci chiedono è: raccontate quello che ci succede, non lasciateci soli. Ecco, la risposta che stiamo avendo è la risposta che noi vogliamo che arrivi alla popolazione di Gaza, perché si rendano conto che laddove governi e istituzioni evidentemente rimangono indifferenti, no, nell'ignavia, oppure addirittura sono attivi complici di questo genocidio, però le donne e gli uomini di questo pianeta invece sono al loro fianco, o quantomeno ci provano con i mezzi che hanno.
E entriamo anche un pochino nei dettagli più tecnici per capire come nasce e come è cresciuta questa iniziativa. Quando nasce come idea quella di mettere in mare la Sumud Flottiglia? Qual è lo spunto? Quando nasce? Che tipo di idee avete messo in comune per giungere a questo obiettivo, a questa programmazione?
Allora, la genesi della Global Sumud Flottiglia si colloca 4-5 mesi fa, quando la prima volta in cui Israele decise di chiudere e di bloccare i corridoi umanitari istituzionali, quindi bloccando centinaia di camion delle Nazioni Unite al valico di Rafah e cominciando ad utilizzare la fame come arma di distruzione. Oltretutto, ricordo che affamare una popolazione è assolutamente vietato anche dalla Convenzione di Ginevra, ma detto questo, all'epoca molti attivisti che da sempre si spendono per i diritti dei palestinesi, molte associazioni, si riunirono in un grande movimento per creare una grande marcia che potesse partire dal Cairo, quindi dall'Egitto, arrivare a Rafah per diciamo, creare una pressione internazionale, far sì che si riaprisse il valico e quindi cibo e medicinali potessero rientrare. Questa Global March to Gaza, diciamo che non riuscì a raggiungere il proprio obiettivo perché, come dire, il governo egiziano, per vari motivi, ci impedì di arrivare al valico, ma ebbe come, diciamo, grande risultato quello di essere riuscita a ricreare un grande movimento internazionale, cioè intorno all'idea di questa marcia si raccolsero migliaia di persone provenienti da 80 paesi diversi. Quando ritornammo dal Cairo, ci rendemmo conto che è vero che non eravamo riusciti ad arrivare a Rafah, però era anche vero che questo movimento che si era creato era molto prezioso. E ci riunimmo e decidemmo che era giunto il momento di nutrirlo questo movimento, di mettersi a un tavolo, di pensare ad un altro progetto. E l'idea fu quella di, come dire, visto che non eravamo riusciti ad arrivare via terra, provare via mare. Naturalmente non era la prima volta che si pensava di arrivare a Gaza via mare. Io ricordo che la prima missione via mare, che tra l'altro riuscì a raggiungere Gaza, è dell'agosto del 2008, quando due barche del Free Gaza Movement, con a bordo anche Vittorio Arrigoni, arrivarono al porto di Gaza. Quindi questa è un'idea che la stessa Freedom Flotilla ha portato avanti in tutti questi anni. Ma quello che cambia oggi con la Global Sumud Flotilla è la dimensione di questa flotta, perché se finora navigare era una barca, due barche, qualche volta tre, quattro barche, questa volta saranno molte decine di barche con centinaia di persone, donne e uomini provenienti da decine e decine di paesi del mondo, e saranno rappresentati a bordo di queste barche quasi tutti i paesi del mondo, chi con delle delegazioni più nutrite, chi magari anche solo con una persona. Però ci saranno veramente quasi tutti. L'idea nasce quindi da un'urgenza, che è un'urgenza umanitaria, ma questa iniziativa è un'iniziativa che non vuole solo provare a riaprire un corridoio umanitario portando aiuti e cercando di tenerlo aperto, perché è chiaro che gli aiuti che possono portare anche 50-60 barche non risolveranno il problema della fame a Gaza, ma se questo corridoio si apre una volta, la nostra speranza è quella di poter far passare avanti e indietro tante barche che continuino a portare cibo e che nel frattempo facciano sì che si aprano anche gli altri corridoi. Però questa azione ha anche una valenza politica molto forte, perché noi salperemo per chiedere che questo genocidio finisca, per chiedere che l'assedio della striscia di Gaza, che ricordo non è iniziato il 7 ottobre, ma è iniziato nel 2006 ed è un assedio illegale venga sospeso, venga rotto e venga e debba finire, e chiediamo che l'occupazione illegale della Palestina finisca. Quindi la genesi è una genesi che nasce da un'urgenza umanitaria, ma questa urgenza umanitaria si colloca all'interno di quasi 2 anni di barbarie perpetrata sulla popolazione di Gaza, barbarie rispetto alla quale diciamo che la maggior parte dei governi del mondo e delle istituzioni non hanno mosso un dito. E quindi noi non ce la siamo più sentita davvero di fronte a un momento storico come questo, di fare la parte di coloro che hanno girato la testa dall'altra parte.
Chiaro, quindi diciamo gli obiettivi sono sia di natura prettamente umanitaria con insomma, tutti gli aiuti materiali, immaginiamo cibo, medicinali, quello che serve a un popolo allo stremo oggettivamente, ma anche un obiettivo, cioè creare in qualche modo una massa critica ancora superiore per spingere chi, la comunità internazionale, chi potrebbe essere l'interlocutore del messaggio politico, visto che abbiamo visto, insomma, Israele da questo punto di vista è totalmente disinteressato a quello che, ai commenti che il mondo fa nei suoi confronti, anche perché tutelato sia dagli Stati Uniti ma anche dall'inerzia, non so, dell'Unione Europea. Chi potrebbe essere un interlocutore che raccoglie il messaggio politico di una iniziativa così forte, decine di barche, centinaia di persone da tutto il mondo in mare, insomma, non è una cosa che capita tutti i giorni, ecco.
No, non è una cosa che capita tutti i giorni e di questo siamo consapevoli ed è anche il motivo per cui stiamo cercando di valorizzarla il più possibile, insomma, qui ed ora, perché ci rendiamo conto che, voglio dire, il momento è assolutamente critico. Ricordiamo anche che, voglio dire, Israele ha dichiarato di voler iniziare proprio l'occupazione via terra della Striscia di Gaza. E quindi aspettare ancora avrebbe significato forse, ecco, non averla neanche più Gaza diciamo sul
Eh
mappamondo.
certo.
Su chi cerchiamo di fare pressione? Beh, tu hai citato l'Unione Europea, io sono italiana, sono europea, faccio parte di questa unione che appunto ha peraltro. Noi ci aspettavamo che avrebbe quantomeno non rinnovato anche gli accordi economici con Israele, che quantomeno avrebbe pensato a delle sanzioni, no? Come è stato spesso fatto con altri paesi che obiettivamente, come dire, rispetto a quello che sta facendo Israele, insomma, si sono quasi comportati con i guanti di velluto. E invece tutto questo non è avvenuto, ma nonostante non sia ancora avvenuto, noi ci rivolgiamo a loro, noi ci rivolgiamo all'Unione Europea, noi ci rivolgiamo a ciascuno di noi, al proprio governo, ci rivolgiamo alle Nazioni Unite, ci rivolgiamo alle corti internazionali, anche se le corti penali hanno già fatto quello che potevano fare, perché i nostri interlocutori sono i nostri governi, sono i governi che in qualche modo sono stati votati, diciamo, da alcuni di noi in questo caso. E io credo che l'Unione Europea e i nostri governi dovrebbero ascoltare i propri cittadini e dovrebbero soprattutto ascoltarli anche in vista del fatto che prima o poi questi cittadini torneranno nelle cabine elettorali. E quando questi cittadini, e sono tanti, perché noi saremo centinaia e centinaia, ma queste centinaia rappresentano su quelle barche altre migliaia e migliaia di persone che per motivi logistici sulle barche non possono salire, ma che idealmente e moralmente sono con noi. E quindi noi ci rivolgiamo a loro, pur sapendo che fino adesso le manifestazioni, le proteste, le richieste, le petizioni non sono servite a niente. Abbiamo pensato che mettere i nostri corpi, le nostre voci, le nostre energie e tutte quelle delle persone che ci supporteranno da terra potesse forse essere un modo forse per ottenere la loro attenzione. Ecco, speriamo che così la loro attenzione, insomma, ci possa essere rivolta.
Anche sì, anche se diciamo finora hanno dato pessima prova di se stessi, parlo dell'Unione Europea e parlo del governo italiano, in quanto appunto io sono anch'io italiano ed europeo e anche i miei interlocutori sono loro. Fino adesso bisogna dire che il minimo indispensabile, forse neanche il minimo indispensabile. Veniamo un pochino alla logistica per quello che è possibile raccontare. Immaginiamo che siate ancora molto, diciamo, nella fase quella finale organizzativa bella tesa. Quali sono le date di partenza, da quali paesi europei partiranno le barche, insomma, come funziona tecnicamente, logisticamente questo complicato, immaginiamo, progetto dal punto di vista della resa?
Sì, certamente un progetto complesso, è un progetto complesso perché naturalmente implica il coordinamento di tantissime persone, tantissimi gruppi di lavoro, tantissime barche, tantissime competenze, perché insomma le competenze coinvolte in questo progetto sono davvero straordinarie e lo voglio sottolineare. E veniamo, diciamo, alle informazioni proprio quelle importanti. Allora, ci saranno due date, due partenze. La prima data è il 31 agosto. Il 31 agosto avremo una grande partenza da Barcellona, in Spagna, ed una partenza da Genova, quindi in Italia. La partenza di Genova, che vedrà anche mobilitarsi la città il giorno prima e il giorno stesso della partenza. Noi stiamo collaborando moltissimo e ringraziamo anche i Music for Peace di Genova che stanno, diciamo, occupandosi in maniera straordinaria anche della raccolta proprio di aiuti, di cibo, di medicinali. Questi aiuti saranno caricati su alcune barche a Genova e il 31, quindi cariche di aiuti per Gaza, cominceranno a viaggiare verso la Sicilia. Mentre le barche che partiranno da Barcellona avranno a bordo moltissimi passeggeri, tra cui anche Thiago Avila, Yasmina Carr, Greta Thunberg, tutti i nomi che avrete già sentito anche nelle precedenti missioni della Freedom Flotilla. Ricordo che abbiamo con noi diversi attivisti della Freedom Flotilla. Partiranno per andare invece verso le acque tunisine. Il 4 di settembre ci saranno partenze, e cioè la Sicilia, la Tunisia e la Grecia. Quindi avremo due ondate che porteranno tutte queste barche a riunirsi in acque, diciamo, in un meeting point di cui al momento per ragioni di sicurezza, certo. Insomma, non posso parlare. E da quando si riuniranno tutte insieme, parliamo di decine e decine di barche, cominceranno a muoversi appunto compatte in un'unica flotta, tutte insieme, navigando in acque internazionali e muovendosi verso Gaza.
Ok. Ovviamente sappiamo, sapete voi, sappiamo tutti quanti che molto probabilmente ci sarà un'intercettazione da parte dell'IDF, dell'esercito israeliano, nel caso in cui ciò non avvenisse per qualche situazione favorevole. Avete dei contatti a Gaza a cui consegnare il materiale degli aiuti? Insomma, è già prevista, se fosse possibile arrivarci a Gaza, non lo dico per pessimismo ovviamente, ma Elena, perché
è realismo, certo, ecco, certo.
Insomma, dei contatti, una sorta di rete logistica pronta a ricevere e intercettare questi aiuti e a distribuire alla popolazione?
Allora, assolutamente sì. Noi stiamo analizzando e valutando tutti i possibili scenari che ci possiamo trovare di fronte, quindi un'intercettazione da parte della Marina, appunto della Marina Militare Israeliana, e questa intercettazione tra l'altro potrebbe essere declinata in vari modi. Noi li stiamo, diciamo, immaginando, provando a immaginarli un po' tutti, ma anche la possibilità che o tutte o parte di queste barche possano raggiungere Gaza. Ricordiamo che a Gaza non esiste più un porto perché è stato distrutto, quindi naturalmente stiamo anche, come dire, analizzando anche questo scenario, e assolutamente sì, siamo naturalmente in contatto anche con diverse organizzazioni, anche non palestinesi, che però sono in questo momento a Gaza, quindi anche organizzazioni umanitarie, che nel caso in cui arrivassimo, cosa che noi naturalmente speriamo, perché altrimenti, come dire, non ci proveremmo nemmeno, ci daranno poi una mano per appunto consegnare questi aiuti. Nel caso in cui noi non dovessimo comunque arrivare a Gaza, perché questa è una domanda che spesso ci viene fatta, ci viene chiesto: ma sapete che quasi certamente sarete intercettati e magari non arriverete a Gaza, perché lo fate lo stesso? E questa è una domanda molto importante, perché la risposta sta proprio in quella valenza politica di questa iniziativa di cui io parlavo prima, e che si affianca naturalmente anche a quella umanitaria, perché il fatto stesso di averla creata, questa iniziativa, di essere riusciti a raccogliere intorno a queste partenze migliaia di persone, un supporto davvero straordinario, inimmaginabile per molti di noi che si occupano di Palestina da tanti anni, il fatto stesso di solcare quelle acque e di mandare questo messaggio è per noi comunque parte del risultato che vogliamo ottenere. Logicamente, arrivare a Gaza e aprire questo corridoio sapendo che ci sono bambini che muoiono di fame, neonati che muoiono 2 ore dopo essere nati perché le madri sono così denutrite da non poterli neanche allattare. Medici che a volte sono combattuti tra l'idea di tornare a Gaza per dare una mano, ma ritenerlo inutile, perché a Gaza un medico non può più fare niente, non c'è più niente, non c'è corrente elettrica, non ci sono medicinali. Quindi io ho proprio parlato con diversi dottori che mi dicono: ma io l'ultima volta non sono andato perché non c'è più niente che possiamo fare, e questo lo dicono i medici. Ecco, è chiaro che di fronte a tutto ciò, riuscire a portare medicinali e cibo e creare un precedente, far sì che magari dopo di noi si riesca a portare altre barche, poi magari aprire anche il valico, è chiaro che per noi sarebbe, insomma, un risultato straordinario. Se questo non dovesse succedere, beh, diciamo che sarà messo ancora una volta in evidenza come Israele scelga consapevolmente di violare il diritto internazionale, perché fermare queste barche significa commettere un atto di pirateria, perché loro non avrebbero alcun motivo legittimo per farlo. Quelle non sono acque israeliane, lo sottolineo perché magari molti all'ascolto non lo sanno, cioè quelle sono acque internazionali dove, se io decido di prendere una barca e scorrazzare per quelle acque, lo posso fare, nessuno si può permettere di venirmi a mandare indietro. Ecco, se loro comunque dovessero decidere di farlo, il mondo deve sapere che sta impedendo a delle persone disarmate, dei civili del tutto non violente, pacifiche, di portare del cibo e dei medicinali a una popolazione, come hai detto tu prima, totalmente allo stremo.
Tutto chiarissimo. Avrei altre, circa 200 domande da farti, però visto che tra l'altro ti abbiamo un pochino in qualche modo, vediamo se poi tecnicamente riusciremo, ovviamente ti abbiamo un po' estorto la disponibilità a essere comunque anche un po' la voce che racconterà dalle navi, insomma, quello che succederà, perché a noi piacerebbe portare questo racconto ovviamente anche oltre il 4 settembre, il momento in cui le navi vanno in mare, raccontare la traversata, raccontare anche che tipo di emozioni, che tipo di. E quindi, insomma, ecco, tu c'hai prima, insomma, prima dell'intervista, hai detto: vabbè, se vi serve una mano potete anche contare su di me. E quindi
Lo confermo
lo confermi
pubblicamente.
pubblicamente, e quindi
Sì,
la
sì.
voce di Maria Elena la risentirete. No, volevo chiederti se ci sono di qui, noi nei prossimi giorni faremo anche altre interviste preparatorie, sempre a voci che a protagonisti, insomma, che animano questo meraviglioso progetto, ha detto. Insomma, io tra l'altro non avevo capito, lo ammetto, sono onesto, che si trattasse di decine di barche. Io pensavo che fossero sì, 10, 15, e già mi sembrava un risultato clamoroso, ma mi hai detto che non stiamo parlando di questi numeri, stiamo parlando di numeri un po' più consistenti.
È così, sì, è così.
Questo già, insomma, già dire questo dice tanto dal mio punto di vista, insomma, di quello che si sta per muovere tra il 31 agosto e il 4 settembre. Volevo chiederti, ci sono degli eventi previsti di qui appunto ai giorni delle partenze, di sensibilizzazione, di presentazione nelle città, insomma, che possiamo rilanciare, che possiamo provare anche a consigliare a chi ci ascolta, magari nelle varie città?
Allora, guarda, assolutamente sì. I gruppi, diciamo, i vari gruppi regionali che appunto afferiscono al Global Movement to Gaza, stanno organizzando, tantissimi eventi sul territorio, a partire dai due eventi che saranno legati alle due partenze, quindi come dicevo prima, a Genova il 30 e il 31 agosto, insomma, la città come dire, si animerà proprio, no, intorno a questa partenza. La stessa cosa accadrà poi in Sicilia. Ma ci saranno tantissimi eventi in tantissime città italiane, presidi, concerti, come dire, incontri con alcuni di noi o comunque con persone che insieme a noi racconteranno questo progetto. Se poi voi se vi capita di andare sui nostri canali social, quindi su Instagram ci trovate come Global Movement to Gaza Italia o Global Sumud Flotilla o Global Movement to Gaza, sulle nostre pagine via via li andremo a pubblicare in modo che possiate appunto sapere dove e quando nei prossimi giorni sul territorio ci saranno appunto degli eventi a supporto delle partenze.
Perfetto, noi ovviamente poi rilanceremo questi contenuti anche sulle piattaforme di Radio Città Aperta per, insomma, aiutare chi è in giro per l'Italia poi a partecipare a questi eventi. Io ti ringrazio tanto, ti ringrazio per aver così, per averci aiutato a inaugurare questa serie di trasmissioni di podcast che andranno, proveranno, insomma, contribuiranno a raccontare il progetto, ripeto, meraviglioso del Global Sumul Flotilla. E quindi ci sentiamo presto. Tante grazie.
Grazie a voi perché è uno spazio bellissimo e quindi ci sentiamo assolutamente presto, da terra e anche da mare.